cari amici, oggi è l'ultima domenica dell'Avvento. Vi do una bella notizia, soprattutto per i malati, quelli che non possono uscire di casa. Noi abbiamo la capacità di trasmettere su internet in diretta la nostra messa, sia la notte di Natale, quella delle 11.30, e il giorno dell'Epifania alle 11.30. La potete vedere per quelli che hanno gli ultimi televisori, ultimissimi, anche in TV si può vedere. Per quelli che non hanno gli ultimissimi televisori, possono vederla sullo smartphone, il telefonino, sul tablet, sul computer, su internet praticamente. Ecco, la messa di mezzanotte, la messa delle 11.30 di Natale e la messa delle 11.30 dell'Epifania. Questo perché ce l'hanno richiesto, molte persone, ci noi non possiamo più venire, non ci possiamo muovere da casa. I nostri tecnici si danno a fare per darvi anche questa bella soddisfazione, portare nelle vostre case la nostra comunità che prega in questi giorni così meravigliosi. Chi non conosce il Vangelo di oggi, da quando eravamo bambini? Un Vangelo però che non conosciamo in profondità. Ieri sera i nostri ragazzi, come anche alla catechesi degli adulti, hanno ascoltato dalla nostra catechista, Monica, una spiegazione profondissima, ma più catechetica che omiletica. Io dovrò trasformare quello che abbiamo sentito allargando le orecchie e il cuore, sia lunedì scorso con gli adulti che ieri con i giovani, dovrò trasformare in omelia questo Vangelo che è tanto conosciuto, ma non così profondamente. Natale, chi è questo bimbo che nasce fra noi? È l'Emmanuel, Emmanuel, cioè il Dio con noi. Questa parola, vedete, è composta da due parole, Emmanu, trattino, El. Se questo bimbo che nasce a Betlemme fosse solo un Emmanu, non sarebbe il Dio della storia, il Dio che ci salva, che ci toglie dal peccato, che ci fa risorgere, se fosse Emmanu. Se fosse solo El, Dio, potremmo pensare a un Dio lontano, al Dio dei Greci, dell'Iliade, al Dio di Platone, al Dio del motore immobile di Aristotele, un Dio lontano che non si è compromesso con l'uomo, che non ha intrecciato la sua storia con la nostra. Lui è l'Emmanuel, è il Dio che conduce la storia, ma non è il Dio lontano, è il Dio con noi e il Dio per noi, per noi. Ma per capire questo profondo concetto, dice la Bibbia, dobbiamo avere mani innocenti e cuore puro. Perché noi dovremmo trasformare la nostra mente in un impegno preciso, a non ridurre Dio ad un idolo a propria disposizione, ma aprire il cuore alla disponibilità. A questo Dio che quando irrompe nella storia sconvolge sempre, sconvolge sempre. Due figure oggi balzano alla nostra mente, la figura di Maria e la figura di Giuseppe. Maria, ma ve lo immaginate questa ragazzina quindicenne, sconosciuta, povera, umile, viveva in una grotta a Nazareth, no? Che a un certo punto si trova all'improvviso, davanti a un Dio che irrompe, sconvolgendole la sua vita, i suoi piani. Dio che quando irrompe non fa mai il prepotente, chiede sempre il nostro consenso. Questa ragazzina viene messa davanti a un piano, un progetto inimmaginabile, che via via si svela nel ricordo di una Bibbia da lei conosciuta alla sinagoga di Nazareth. Vuoi tu essere la madre del figlio di Dio? 15 anni, all'improvviso, mettetevi un po' nei suoi panni, a parte l'età. Ma cosa vuole questo Dio? Vuoi tu essere la madre del Messia? Questa parola che è risuonata subito nel cuore e nella mente di Maria e l'ha riportata indietro di 800 anni, perché conosceva molto bene i carmi del servo di Yahweh, del profeta Isaia, dove viene descritta una storia ante litteram, una storia scritta prima della nascita, 800 anni prima, laddove si dice tutto di questo bambino, dove nascerà il profeta Malachia. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei la più piccola, ma sarà il centro del mondo. Non è Foligno il centro del mondo, è Betlemme. E questa ragazzina rimane sconvolta. Voi tu, ma che cos'è tutto questo? La sua mente torna alla profezia di Isaia, del servo di Yahweh che verrà sputacchiato, deriso, flagellato, schernito, torturato, ucciso. Immaginate. E Gabriele la sollecitava, c'è piccola, io devo dare la risposta al Padre Eterno, dimmi, lasciami pensare un momentino, E Maria si concentra nella sua riflessione, in questo film che rivede velocissimo nella storia di Israele, e si sente immessa, se vorrà, in questa corrente di salvezza dell'intera umanità. E con come risponde questa ragazzina? Risponde con una parola degna, che oggi noi non pronunciamo più perché è offensiva, no? Io sono la serva, la schiava. E quando parla di schiava, la Madonna sa benissimo quello che dice, Perché a quei tempi gli schiavi erano di tre categorie. La prima da cui potevano riscattarsi gli schiavi, ed erano i maggiordomi, il maggiordomo, l'uomo di fiducia, l'Hausmeister tedesco, il fattoretto italiano, colui che era l'uomo di fiducia della casa, che poteva essere riscattato e tornare libero. Maria non usa questo vocabolo. C'era il secondo schiavo, che era il contadino, il servo della gleba, condannato sempre a maneggiare la terra pesante per tutta la vita, sempre da schiavo. E infine c'era lo schiavo che si accovacciava alla porta del triclinio in attesa che gli invitati andassero a pranzo per lavare i piedi. Era il mestiere più umile. Pensate, la Madonna usa questa parolina, dulè, in greco. Io sono la schiava del Signore. Due punti. Si faccia di me quello che tu vuoi. Amici, questa ragazzina si abbandona totalmente nelle mani di un Dio che ha sconvolto tutta la sua vita. Maria. Giuseppe. Noi di Giuseppe conosciamo una sola parola. Era un uomo giusto. Ma giusto non è una parola, nel senso biblico, non è quello nostro, commerciale, distributivo, no? Io ho studiato, ho fatto una bella integrazione, tu mi dai 8, 9, do ut des, l'equivalente. No, non è questo. La parola giusto è una parola molto ampia, molto omnicomprensiva di tutte le virtù, ma soprattutto era una parola che significava aperta, disponibilità all'ascolto e all'applicazione del messaggio di Dio, della parola di Dio. Quindi Giuseppe si trova davanti anche lui, mentre vede la sua ragazza Maria che è incinta, ancora non erano andate a convivere, di che cosa è turbato Giuseppe? Noi abbiamo sempre saputo che il turbamento di Maria era quello di vedere la sua ragazza incinta e lui non c'entrava niente. Non è questo il significato. Ma ditemi, ma poteva Giuseppe dubitare di questa creatura di cui conosceva la limpidezza degli occhi, la chiarezza dei sentimenti, la giustezza dei comportamenti? Era luminosa come i cieli d'Oriente, splendente come il sole, come l'acqua delle sorgenti. Ma Giuseppe poteva dubitare della sua innocenza? Non era questo il dubbio in Giuseppe. È vero che secondo la legge ebraica di quel tempo, avrebbe dovuto denunciarla pubblicamente. Ma nel suo cuore c'era il dubbio, c'era la certezza. Questa ragazza è pulita, questa ragazza è meravigliosa, ci mette la mano sul fuoco. Ma i fatti sono questi. Lui non si tormentava per il fatto della maternità, ma si tormentava per un altro motivo. Come poter risolvere il problema di fronte alla legge, non volendo giudicarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. È perché era un uomo giusto. Voleva osservare la legge degli uomini, ma nel contempo anche la legge di Dio. L'uomo giusto, eh? L'uomo giusto. Il suo dubbio era un altro. Quando l'angelo le dice: non temere, Giuseppe, di prendere Maria tua sposa. Che vuol dire? Giuseppe si sente anche lui immesso in un circolo di progetto di cui ha spavento. Come dice l'angelo? Tu, Giuseppe, figlio di Davide, discendente di Davide. Notate questo inciso preciso di Matteo. Scusate, ma Cristo come chiamato? Figlio di Davide. Maria non discendeva da Davide, pensate. Se fosse stato figlio di Maria e non la paternità legale di Giuseppe, chiaro, Cristo non era figlio di Davide, non sarebbero compiute le sante scritture. Tu, Giuseppe, discendente di Davide, ecco Giuseppe, si sente chiamato a che fare? A entrare in questo misterioso progetto di salvezza in cui lui, accettando Maria e dando la paternità legale al bambino, ne faceva, nello stesso tempo, figlio di Davide. Il Messia futuro automaticamente dipendeva dal suo volere ed era chiamato figlio di Davide. Pensa, eccoci, ma io entro in un progetto di cui è inimmaginabile la conseguenza, no? Giuseppe veramente ha paura. Dice Eusebio, grande scrittore, egli ha scoperto una economia superiore a quella del matrimonio che intendeva contrarre. E allora, come giusti della Bibbia, si ritira davanti alla grandezza del divino, ritenendosi solo povero. Ecco, umile, povero della Bibbia, giusto. Quindi il timore era questo. Ma Dio come poteva compiere il progetto se Giuseppe non avesse accettato di prendere Maria con sé? Non avrebbe avuto la discendenza giuridica, legale. Sto bimbo che nasceva, da quale tribù nasceva? Da quale discendenza? È figlio di Davide, a motivo di Giuseppe, non a motivo di Maria. E Giuseppe ha capito tutto questa storia in quel momento. Non aver paura. Dio ha bisogno di te, del tuo sì. Ecco, vedete, Giuseppe il giusto. E lui ottempera alla volontà di Dio ed entra in questo grande progetto. Scrive un grande francese, Paul Claudel. Sentite che bellezza, eh? A proposito di questo, dice: accanto alla purezza, Maria, e alla giustizia, Giuseppe, è brillato il segno della nostra speranza, l'aurora di un nuovo uomo che si è dischiusa all'orizzonte della nostra tenebra perché ci è stato dato il figlio di Dio. Purezza, giustizia, speranza. Ecco, vedete com'è bello. E Giuseppe prende Maria sua sposa, nonostante tutto. Non poteva. Si è sentito l'una sconvolta della maternità, l'altro sconvolto per partecipare al progetto della paternità legale. Amici, vedete, quando il Signore interviene nella nostra vita, non ci fa capire niente. Amici, chiedetevi di ciò che accade, quanti episodi in settimana io ho avuto. Chi sa dare risposta a certe situazioni? Io non so dare risposta. Chi vi sa dire il perché di certi avvenimenti? Chi se vi dà la spiegazione di certe concatenazioni che ci sono oscure al pensiero e alla logica umana? Amici, quando Dio interrompe il nostro circuito e irrompe in un modo divino nella corrente umana, la storia non è più storia umana e storia divina, ma diventa umano-divina, diventa storia intrecciata. Dice il santo curato d'Ars, carino, eh? Dice, quando Dio interviene con l'uomo, si ha come due cere che si fondono, la cera umana e quella divina. Come Dio non si sovrappone, ma si intreccia, ci va la poi a dividere la cera umana. Per cui esiste non la storia degli uomini e non quella biblica, ma esiste una sola storia, quella della salvezza, quella della storia umano-divina. Amici, è un Vangelo bellissimo questo, eh? Dice un altro grande scrittore, sono andato a cercarmi queste cose, perché oggi era difficile parlare, perché è un Vangelo scontato questo di oggi, lo conoscono tutti. Ho voluto andare a vedere proprio in profondità, chiedendo l'aiuto a dei luminari della scienza, della cultura, della Bibbia, no? Vedete, domenica scorsa vi ho parlato del peccato come la scelta del nulla di fronte all'essere. Quando l'uomo commette il peccato e rifiuta Dio, che fa? Precipita nel nulla assoluto. Dice un altro grande scrittore, non è un problema etico, ma è un problema ontologico. Cioè l'uomo che si distrugge. Quando l'uomo sceglie il nulla, diventa un nulla. Rifiutando l'essere, l'essere con la E maiuscola, rifiuta di essere figlio di Dio. Scrive Pavese, oggi cito un altro, un Pavese, nel libro Il duro mestiere di vivere, no? Davanti a questa scelta dell'uomo che provoca una terribile solitudine, amici, quando l'uomo si stacca da Dio e diventa solo, solo, ma di quella solitudine profonda interiore, perché non sa a chi aggrapparsi. Era aggrappata alla roccia, ma quando tu dalla roccia scendi, rotoli giù nel burrone, dove ti aggrappi? Sentite Pavese, che lettera bellissima che scrive, bella, meravigliosa, questo libro. Io l'ho letto quando ero ragazzo, questo libro, ma l'ho ripescato, mi è tanto piaciuto. Sentite che bello. La massima sventura è la solitudine, tant'è vero che il supremo conforto, la religione, detto da Pavese, consiste nel trovare una compagnia che non inganna, Dio. La preghiera è uno sfogo come con un amico. Tutto il problema è dunque questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri. Amici, quando Dio è tolto dal cuore dell'uomo per volontà dell'uomo, e l'uomo chi cerca? È nel nulla. Ha perso il tutto, l'assoluto. Deve aggrapparsi che cosa? Ai piccoli relativi che deludono sempre. Vi ricordate Sant'Agostino, eh? Tardi ti ho amato, tardi ti ho conosciuto. E poi come conclude? Signore, tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Amici, ma chi di noi non sottoscrive queste parole? Ma chi di noi nella vita più o meno lunga non ha avuto delusioni profonde aggrappandosi ai valori pseudo, terreni, umani, limitati, finiti, terrestri? Quante volte abbiamo sentito l'incapacità a colmare il nostro spirito? Vi ricordate grandi altri scrittori francesi, Victor Hugo? Ma questo cielo immenso non riempirà il mio cuore. Ma sentite l'appello alle cose infinite. Perché noi siamo fatti ad immagine di Dio, amici. Le cose umane ci possono soddisfare per il momento, cose da quattro soldi, no? Liberatemi da questa che si srotola, dice Montale, no? Questa pellicola da quattro soldi che, e poi si uscì nel silenzio e nella profonda delusione. Ma sentite che roba, tutti, atei, non atei, credenti, non credenti, tutti provano il senso del nulla. Quando perdi il Dio che è l'assoluto, il tutto, tu ti trovi nel nulla. Natale, et verbum caro factum est, la parola di Dio, parola, si è fatta carne. La Madonna, dice Agostino, prima di accoglierla, parola nel grembo, Cristo, l'accolta nella mente e nel cuore. Io vorrei, in questi giorni che precedono il Natale, che questa parola che leggeremo nei profeti questa settimana, finché contempleremo la parola fatta carne nel nostro presepe, io vorrei che risuonasse nel nostro cuore questa certezza. E rivolgiamoci al Signore con questa preghiera, che la traggo da un filosofo danese, Kierkegaard, dice Kierkegaard, bellissimo. Gesù, ci sia concesso di diventare tuoi contemporanei. Vederti come e dove sei passato sulla terra e non nella deformazione di un ricordo vuoto. Vi auguro non un Natale storico, ma un Natale ideologico. Natale storico è quello del calendario 25, voltiamo pagina e tutto è finito. Natale ideologico, andare in fondo al profondo significato di questo eterno che si fa tempo, di questo silenzio che si fa voce, di questo infinito che si fa limite. Dio si è messo nelle nostre mani perché noi ci potessimo mettere con gioia, come Maria e Giuseppe, con abbandono totale, nelle sue mani infinite. Buona domenica.